Molto, cioè innanzitutto mi chiedo scusa di non essere una donna, non posso farne a meno purtroppo. E, a parte la battutella, io sono molto contento di avere mandato un abstract che potete vedere sul sito di Forum PA, no? un abstract lungo che quasi un mezzo intervento, tutto sommato. Di solito gli abstract si fanno molto più sintetici, ma mi è venuto così.
50 righe invece di 5.
Sì, appunto, 50 righe invece di 5. No, perché sono contento? Perché dopo l'intervento della dottoressa Danzii, sembrava, se io vi dicessi le cose che ho scritto in quell'abstract senza averle scritte prima, mi direste che c'è una comunanza, no? Quasi totale su alcuni principi cardine, e che però poi ovviamente io declino anche in un modo un po' diverso, e adesso cercherò sinteticamente di dire il perché, no, sostanzialmente. Anch'io vengo da un'esperienza di direzione generale e quindi chiaramente sono stato dirigente anche nel privato, oltre che nel pubblico, ma ovviamente non ho mai fatto il segretario di un comune. Perché io vi leggo molto brevemente le prime 5 righe del mio abstract, e dicevo: poiché da tempo i principi di efficienza ed efficacia sono entrati nella legislazione italiana in materia di pubblica amministrazione in modo esplicito, diceva Michele, si potrebbe perfino affermare che il problema enunciato nel titolo del convegno è posto in maniera non del tutto esatta, no? Infatti oggi dobbiamo affermare che una modalità necessaria, sia pure non sufficiente, per assicurare la legalità dell'azione amministrativa è quella di assicurare ad essa efficacia ed efficienza, no? Quindi non sono dubbi su questo. È la sostanziale, che è esattamente appunto. Prima che questi principi si affacciassero a pieno titolo in maniera esplicita, finisco subito di leggere perché poi vi annoio, cercherò di parlare a braccio, a pieno titolo nella legge si poteva tutt'al più affermare che essi erano impliciti e comunque ricompresi, come diceva la dottoressa, nel principio costituzionale di buon andamento e imparzialità. Sì, se non fosse però, e qui incomincio a fare qualche piccola precisazione, che ancora oggi è molto presente una declinazione del principio di buon andamento che non guarda all'efficienza e all'efficacia, ma guarda invece al mero rispetto della correttezza formale, che è cosa diversa. È cosa diversa perché, tanto troppo spesso assistiamo ad una esasperazione, no, di questa tendenza al mero rispetto della correttezza formale che travalica le esigenze di efficienza ed efficacia. E questo perché? Perché nella nostra legislazione, come sappiamo, nelle nostre leggi, le possibilità interpretative, ahimè, sono a volte tendenti all'infinito. Esagero, però, mi capite tutti su quello che voglio dire. Allora, si tratta, no, di contemperare con intelligenza, efficienza, efficacia e legalità. Non pensare che l'assicurare legalità all'azione amministrativa sia soltanto operare tutte le volte quelle scelte che vanno verso un'interpretazione più cautelativa, più garantista, no? Meno rischiosa, possiamo dire così, no? Ma che però in realtà vanno a fare a pugni a volte con esigenze di efficienza e di efficacia. Questo era un incipit che avrei voluto fare, che praticamente in gran parte coincide con quello che diceva la dottoressa. Solo che, solo che c'è questa precisazione che non è di poco conto, perché noi abbiamo visto che poi nella realtà, no, nella concretezza, nell'attività concreta di tutti questi anni, in realtà queste due cose, il principio di legalità e il principio di efficienza ed efficacia, non sempre sono state coniugate nello stesso, in maniera contestuale e partendo da presupposti analoghi, cioè o perlomeno da una finalità analoghe, no? Che cosa intendo e per una cosa, cosa intendo per l'altra. Certo che il ragionamento si potrebbe anche capovolgere, no? Infatti, e qui faccio una precisazione rispetto a quello che diceva Pietro Barrera prima, una precisazione, una piccola modifica di quello che dicevi tu, si potrebbe anche approfondire il ragionamento, cioè dire che se noi agiamo, no, nella perfetta, cioè ricercando la legalità assoluta, no, dell'atto, ma non nel senso della correttezza formale, ma proprio nel senso della legalità, sicuramente agiamo anche in maniera, e qui preciso quello che diceva Pietro, in maniera efficace. Possiamo agire in maniera efficace e essere anche ladri, come diceva Pietro Barrera. Non possiamo agire in maniera efficiente, invece, ed essere anche ladri. Non so se mi spiego, perché se siamo ladri è chiaro che contraddiciamo, e purtroppo lo vediamo molto spesso, al principio e al concetto di efficienza, no? Che è quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, no? Quindi del più efficiente e produttivo utilizzo delle risorse pubbliche, quindi efficienza e corruzione non vanno d'accordo. È vero quello che diceva Barrera, possono andare d'accordo efficacia, non nel senso che ci possono essere questi comuni che citava lui, dove tutto funziona benissimo, ma dove probabilmente vengono sprecate risorse perché vengono deviate verso rivoli diversi da quelli che sarebbero quelli invece che dovrebbero garantire il corretto utilizzo delle risorse. Quindi, praticamente, quindi, a conclusione di questo ragionamento si potrebbe dire che il problema non esiste, che legalità e efficienza e efficacia non entrano mai in conflitto, sono la stessa cosa, ma in realtà invece sono gli uomini che poi, cioè i dirigenti, e vengo qui al problema dei dirigenti, che interpretano, no, il concetto di legalità e il concetto di efficienza ed efficacia che fanno la differenza. Quindi un'altra cosa su cui sono d'accordissimo con la dottoressa Danzi, non soltanto la sua premessa, no? Ma è anche la sua insistenza sulla formazione. Formazione, però, anche qui precisiamo che cosa intendiamo per formazione, perché è chiaro che non ci sarebbe bisogno di un presidio interno sulla legalità, segretario, non ci sarebbe bisogno di un presidio interno sulla efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, direttore, oppure queste figure che coincidono, non ci sarebbe bisogno, ma ci sarebbe bisogno sì di una figura apicale, ma non di presidio su queste due funzioni, se tutti i dirigenti avessero interiorizzato, no, proprio ruolo responsabile di tutori sia della legittimità che dell'efficienza e dell'efficacia della loro azione amministrativa. Però quando parliamo di formazione pensiamo a come avviene tutto il ciclo di formazione oggi come oggi nel nostro paese, non solo nella pubblica amministrazione. Qui il discorso si farebbe molto ampio. Perché noi nelle scuole elementari dovremmo cominciare a insegnare educazione civica, si diceva una volta, no? Etica pubblica. Sono materie completamente ignorate, non esistono. E non esistono nemmeno all'interno, oggi, delle scuole superiori, di pubblica amministrazione, eccetera. No? Si dovrebbe insegnare filosofia del diritto. Non soltanto, cioè, la materia strettamente collegata all'ordinamento giuridico in evoluzione, eccetera, no? E questo è il vero problema, secondo me, oggi come oggi, perché non riusciamo a formare una classe di dirigenti adeguata, perché mancano le basi profonde nel nostro paese, no? Cioè manca proprio la formazione di base su questi concetti. Credo che purtroppo nessuno mi possa smentire su questo, no? E quando parliamo di scuole di pubblica amministrazione, io anche qui sono d'accordissimo con la dottoressa Danzi, ma anche qui con una differenziazione, alcune differenziazioni. Cioè una scuola di pubblica amministrazione locale che formi la dirigenza, oltre che i segretari, eccetera, i direttori generali, domani, mi va benissimo, deve esistere, ma non può essere ancorata ancora alla agenzia per la gestione dell'albo dei segretari. Cioè, usciamo da questa contraddizione, perché per me è una contraddizione, nel senso che io poi, che ho anche portato avanti direttamente all'interno dell'Andigel il discorso dell'accreditamento dei curricula, della certificazione, no? Sui curricula dei direttori generali, io personalmente, come penso un po' tutti i soci della nostra associazione, siamo proprio contrari alla permanenza degli albi professionali, autoreferenziali, molto spesso, autoriproducentesi, autotutelantesi, quindi parlo di tutti gli albi professionali. Mi sembra quindi che in questo ambito ci dovrebbe uscire, no, anche dalla logica di una formazione e di un accreditamento interno ad un albo di categoria. E quindi arrivare veramente, noi crediamo, ci abbiamo creduto come Andigel, a questa forma di accreditamento da parte di un autorevole soggetto esterno, che non viene poi fatto nemmeno una volta per tutte. Un minuto, finisco subito. Non viene fatto nemmeno una volta per tutte, ma viene fatto periodicamente. Cioè, bisognerebbe avere da parte di tutti, i dirigenti innanzitutto che si sottopongono a questo giudizio, il coraggio e il senso di responsabilità di sottoporsi ad una valutazione periodica fatta per favore da un ente terzo che sia in grado non soltanto di validare all'inizio i curricula professionali di chi è in grado, ad esempio, di svolgere la funzione di direttore generale, ma sia in grado anche di fare altre due cose, temporalmente di verificare se queste condizioni permangono, no? E nello stesso tempo, contemporaneamente, cioè evidenziare anche quelle che sono le caratteristiche dei soggetti che vengono accreditati, perché, come diceva qualcuno prima, un ente locale può avere bisogno di un determinato tipo di direttore generale, un ente locale può avere bisogno di un altro tipo di direttore generale, a seconda di quelli che sono gli obiettivi che si pone, delle sue strategie, no? Bisogni che intende soddisfare. Così come è vero che a seconda di questi bisogni e di queste esigenze, di questi progetti, un ente locale deve essere totalmente libero di darsi un'organizzazione autonoma. Perché dico una banalità, ma è un principio, è un postulato della teoria delle organizzazioni complesse, che l'organizzazione è funzionale. Scusate, non devo bere. L'organizzazione è funzionale agli obiettivi, ai programmi, no? Non è un'organizzazione che va bene una volta per tutte. E quindi in un assetto costituzionale che vede gli enti locali in prima linea, nel senso che si devono fare fronte della generalità, devono fare fronte alla generalità dei problemi, salvo quelli che vengono garantiti per altri livelli, no? Per altri livelli, è chiaro che questa totale, no, libertà dell'ente locale deve sfociare in una totale libertà di organizzazione. Quindi non si possono imporre modelli organizzativi, soprattutto quando si parla di figure di vertice, no? In particolare. E poi, e chiudo soltanto con una battuta, è vero che ci sono state delle sentenze della Corte Costituzionale nel senso dell'affermazione. Scusate, ma gola secchissima. No. E così va meglio, soltanto nel senso dell'affermazione della necessità della prevalenza dell'assunzione per tramite concorso. Ci sono state due sentenze della Corte Costituzionale che hanno affermato questa prevalenza, ma con una significativa eccezione, che è quella della prevalenza in alcuni casi che deve essere data al rapporto di fiducia tra organo politico e direzione di vertice. Sono due, adesso non mi ricordo quali sono i titoli, i numeri, ma li ho citati anche in un articolo che, no, che feci tempo fa. E quindi completa libertà di individuare la figura di vertice, secondo me, non significa contraddire il principio costituzionale. Completa libertà significa anche non attingere ad albi precostituiti. Valersi di uno strumento come quello che può essere la certificazione, ma non assolutamente non attingere da arbitri precostituiti. Mentre sono d'accordo con Calicchia e con la dottoressa Danzi su quello che hanno detto a proposito dell'eccesso del ricorso allo spoil system, no? Quindi su questo sì, perché in realtà il dirigente ha una responsabilità autonoma nei confronti dei cittadini, che prescinde dalla responsabilità, è diversa dalla responsabilità politica, ma questa responsabilità autonoma che ce l'ha in quanto dirigente deve poterla esercitare senza subire un eccesso di pressioni, no? Come può essere la pressione che subisce colui che può vedere compromesso, no? Il proprio posto di lavoro, se non ottempera determinate. Diverso è invece valutare il dirigente, quindi avere, e qui veramente c'è il discorso della parte migliore, secondo me, del decreto Brunetta, che veramente, cioè l'enfasi che viene data alla valutazione. No? Quindi sulla valutazione, ecco, la valutazione, quindi anche delle quote importanti di retribuzione variabile, debbono essere legate alla valutazione, quindi devono essere lo strumento con cui, no, si cerca anche di controllare l'azione dei dirigenti, ma non arrivare mai alla pressione estrema che è quella della risoluzione del rapporto di lavoro, perché questo purtroppo ha comportato diverse distorsioni nel nostro sistema delle autonomie locali in particolare. Scusate, sono stato un po'... Grazie.